Siamo arrivati al season finale, ovvero come si usa nel gergo delle serie TV, l'ultimo episodio della seconda stagione. Torneremo con la terza stagione del Lettore Rampante a settembre, però attenzione, ci sono diverse cose da dire. Questo è il decimo episodio della seconda stagione, sarà dedicato, come avevamo detto la settimana scorsa, a Dumas, o meglio 2 settimane fa, a Dumas e ai tre moschettieri. Vi saluta il sottoscritto Riccardo Iannacone, in mia compagnia sempre Irene Caltabiano
Ciao.
e Fabrizio Maggi. Vi ricordo che
Ciao a
questo
tutti.
episodio. Ciao Fabrizio, vi ricordo che questo episodio è anche video, non solo audio. E vi ricordo che l'avevamo detto per l'ultimo episodio, ci sarà anche di nuovo la nostra versione video podcast, ma attenzione perché nonostante questo sia l'ultimo episodio della seconda stagione e come detto torneremo a settembre, ci saranno nei mesi di aprile, di maggio e molto probabilmente di giugno 3 episodi in totale, quindi uno a maggio, uno a giugno e uno a fine aprile, 3 episodi speciali, chiamiamoli 3 episodi extra, un po' come sempre nel linguaggio seriale, l'episodio natalizio, quello che veniva messo alla fine della stagione. Questo episodio speciale, o meglio, questi 3 episodi speciali saranno una sorta di Fight Club letterario nella quale il sottoscritto nella quale il sottoscritto sfiderà Fabrizio con Irene Giudice, ma altre volte sarà io contro Irene con Fabrizio Giudice, fino a quando tutte e tre le versioni, tutte e tre le variabili non saranno completate. Quindi sarà un vero e proprio confronto in singola attenzione. Detto ciò, vi aggiorneremo per quanto riguarda questo Fight Book e non Fight Club, ma torniamo dopo questo preambolo all'ultimo episodio della seconda stagione del Lettore Rampante, il podcast targato Re Artù per chi ama leggere e per chi ama scrivere. Così, prima domanda secca, vi è piaciuta la mia scelta, Fabrizio e Irene? Stiamo parlando dei Tre Moschettieri, uno dei più grandi romanzi di tutti i tempi, un precursore, addirittura un precursore delle serie TV, visto che le abbiamo già citate varie volte, era una sorta di serie TV letteraria composta di vari episodi
Il
narrativi,
feuilleton si chiamava in francese.
esatto, il feuilleton. Quindi vi chiedo, vi ha garbato questa scelta oppure avrei dovuto virare su Il Conte di Montecristo? Fabrizio e Irene.
No, io sono contentissimo che tu l'abbia scelto, ma nello stesso tempo un po' mi rode, perché adesso faccio io la mia confessione, così come tu l'altra volta dicevi di non aver letto il libro. Io ho iniziato l'audiolibro durante, diciamo, il primo lockdown, perché era disponibile gratuitamente su Radio Play, e sono andato avanti anche per un bel po', quindi sono arrivato, insomma, da Pagnani in Inghilterra, quindi insomma,
Un buon
però
punto, sì.
ho scoperto, e questa cosa mi ha molto demoralizzato, che questo audiolibro era tagliato, cioè era una selezione di parti, e quindi ho detto no, non è possibile, non posso andare avanti così, quindi ho smesso. E mi sono ripromesso di ricominciarlo in versione integrale, ma ancora non l'ho fatto.
Irene,
Beh,
scelta buona.
è una lettura di una certa importanza, quindi insomma. Si deve cominciare a leggere anche nel momento giusto. Io invece faccio la mia di confessione a questo punto e io dico che ho letto la versione a fumetti. Quindi ciascuno ha una sua versione, insomma, dei Tre Moschettieri, quindi
Ok, io
insomma.
sono quello in questa
Il
versione, in
purista.
questo episodio, sono la versione dura e pura. Io chiaramente l'ho letto tutto, ammetto di essere un vero patito di Dumas, infatti io non ho letto solo i Tre Moschettieri, ma ho letto anche 20 anni dopo, che è il sequel, il secondo episodio dei Tre Moschettieri. Mi manca solo il terzo romanzo, che grande romanzo, che è il Visconte di Bragelonne. Quindi insomma sono un vero patito di D'Artagnan, di Porthos, Aramis e Athos, e trovo che la scrittura di Dumas non solo sia moderna, per l'epoca, ma fosse veramente avvincente, appassionante, come se i Tre Moschettieri in quel periodo storico fosse, che ne so, andare al cinema, ok? Riusciva a dare quel giusto mix di intrattenimento, di qualità, di cultura, di arte, mescolandoli perfettamente e creando un cocktail meraviglioso, afrodisiaco, perché c'è tutto, c'è amore, c'è tradimento, c'è intrigo politico, ci sono duelli di spada, ci sono colpi di scena eclatanti, c'è l'amicizia, quella vera, quindi insomma stiamo parlando di un romanzo epico. E allora la prima domanda, così per aprire le danze, la rivolgo sempre prima a Fabrizio e poi a Irene, è una domanda molto semplice e vi chiedo: qual è il vostro moschettiere preferito? Quindi non solo da un punto di vista letterario, ma anche fumettistico, cinematografico, e perché proprio quel moschettiere?
Ah, rispondo io dico D'Artagnan, anche se diciamo lo diventa solo in un momento successivo, quando comincia il romanzo ancora non lo è, perché diciamo è un personaggio che ispira simpatia già dalla prima descrizione che ne fa Dumas. Non so se c'è l'opportunità di leggerla, io se potessi la leggerei, perché insomma è anche importante cercare
se
un
la
po'
trovi
di...
leggila, se la trovi leggila,
sì,
io purtroppo
no, certo.
Ce l'ho nell'altra casa il libro, quindi avendolo finito l'ho messo nel reparto libri letti, di conseguenza credo ce l'ho, aspetta.
Sì, non so
Eccolo
se
qua.
Abbiamo la stessa edizione, io ho la traduzione di Guido Paduano, non so se è la stessa che hai tu.
Vediamo un po', te lo dico su. No, per me è Giuseppe Aventi.
Ok, vabbè, comunque tanto è la descrizione che sta nel primo capitolo, praticamente alla seconda pagina, quindi da tenere presente.
Vai, vai.
E allora, un giovane, tracciamo il suo ritratto con un solo tratto di penna. Figuratevi Don Chisciotte a 18 anni, un Don Chisciotte senza corazza, senza scudo e senza gambali. Don Chisciotte vestito di un farsetto di lana dove il blu si era trasformato in una sfumatura inafferrabile di celeste e di vinaccia. Viso lungo e bruno, zigomi sporgenti, segno d'astuzia, muscoli mascellari enormemente sviluppati, indice infallibile per riconoscere un guascone anche senza berretto. E il nostro giovane portava un berretto ornato da una specie di piuma. Gli occhi aperti e intelligenti, il naso adunco ma finemente disegnato. Troppo grande per un adolescente, troppo piccolo per un uomo maturo. Un occhio poco esercitato l'avrebbe preso per il figlio di un contadino in viaggio, se non fosse stato per la lunga spada che, appesa a un fodero di pelle, batteva sugli stinchi del proprietario quando era a piedi e sul pelo irto della sua cavalcatura quando era a cavallo. È come questa, come dire, uno si approccia a questo personaggio già risulta simpatico, no? Rappresentato un po' come un campagnolo ingenuotto, anche
però con la spada,
certo, però con la spada, insomma,
con la spada mai sottovalutare la classe di D'Artagnan. Prima di passare la parola a Irene, dico il mio, così mi insinuo in mezzo a voi due. Il mio è chiaramente Athos, per più motivi. Come guerriero, come soldato è incredibile, forse inferiore solo a D'Artagnan, ma capace di un'intelligenza strategica fondamentale sia nei Tre Moschettieri che in Vent'anni dopo. E soprattutto è un filosofo, è un maestro di vita, è il fratello maggiore che tutti vorrebbero avere, è un uomo che si strugge di passione e d'amore per la cattiva, ovvero Milady, ma al tempo stesso è un uomo che trova sollievo nel vino, che trova sollievo nelle sue battute e nei suoi dialoghi taglienti. E anche io mi ero preparato una riga molto interessante, perché in uno di questi dialoghi si racchiude tutta la filosofia, anche qui guascona, di Athos. La vita, dice Athos, è un rosario di piccole miserie che il filosofo sgrana ridendo. Siate filosofi come me, signori, mettetevi a tavola e beviamo. L'avvenire non sembra mai così roseo come quando lo si guarda attraverso un bicchiere di Chambertin. Quindi secondo me c'è anche un monologo straordinario di quasi due pagine nel quale Athos spiega cosa vuol dire l'amicizia. Ecco, credo che quello andrebbe proprio stampato e consegnato a tutti quanti per far capire il vero senso dell'amicizia. Troppo spesso si dice ah, è un mio amico, quando invece magari si intende conoscente. Essere un amico vuol dire far parte di una cerchia ristrettissima, di una famiglia. Ecco, io credo che Athos, più di chiunque altro, incarni questa figura. E credo, ma lo dico insomma sapendolo, avendo letto entrambi i tomi, che D'Artagnan nutra una forma quasi di rispetto incredibile nei confronti di Athos, a tal punto che nel secondo libro, quando in realtà all'inizio sono su due fazioni diverse perché Athos è un anti-mazzariniano, in realtà D'Artagnan soffre nel vedere Athos dall'altra parte perché lo ritiene una figura imprescindibile all'interno del suo percorso di vita. Quindi io vado con Athos. Irene?
Mi hai tolto le parole di bocca, perché confesso che anche il mio preferito è Athos.
Ottimo.
Per i motivi che hai sopracitato, perché comunque è soprattutto per l'intelligenza, ecco, il suo appunto filosofeggiare, sembra quasi insomma il più acculturato dei tre, se così possiamo dire. E quindi sì, sicuramente, vabbè, D'Artagnan è chiaro che è l'eroe, il protagonista, però sì, assolutamente Athos anche per me.
Vorrei ricordare, chiaramente per onor di cronaca, che ci sono altri personaggi meravigliosi, perché già Aramis e Porthos sono due grandi personaggi. Aramis con tutto il suo, diciamo, scudo religioso, le sue ombre, i suoi dubbi esistenziali, e Porthos, l'uomo veramente, il granitico per antonomasia, l'uomo da tavola, ok? Il più, diciamo, predisposto alle avventure sfrontate e al mangiare. Ma non solo loro, perché Milady, come dicevamo prima, è una grandissima villain, perché il cardinale Richelieu sembra un personaggio uscito fuori da Game of Thrones, ma centinaia di anni prima, perché la storia reale poi è molto più Game of Thrones di Game of Thrones, e perché in questi personaggi, compreso quello di Anna o di Rochefort, c'è tutta la grandezza letteraria di Dumas, che riesce a mescolare la fiction alla storia vera, a fatti realmente accaduti. Passiamo alla seconda domanda, sempre perché mi piace mantenere, magari rispetto ad altri romanzi, questa frivolezza di fondo, nonostante poi non è che I Tre Moschettieri sia frivolo, anzi è un testo molto, molto complicato. Però vi chiedo, in cosa si può riscontrare questa modernità di cui stiamo parlando di Dumas? Perché Irene ha letto il fumetto, ci sono non so quanti adattamenti seriali o cinematografici, più cinematografici, ma anche seriali. C'è una bellissima serie TV della BBC, una serie TV inglese divisa in tre stagioni, ci sono i cartoni animati di D'Artagnan e dei Tre Moschettieri. Insomma, perché è così moderno Dumas? Fabrizio, Irene?
È così moderno, io direi che insomma potremmo definirlo il maestro del cliffhanger, no?
Sì.
Perché proprio per questa caratteristica, per il fatto che il romanzo è stato pubblicato a puntate nel 44 sul giornale Le Siècle, questo fa sì che la struttura episodica comportava che ogni episodio si concludesse con, diciamo, con la suspense, con un non detto, un non concluso, che portava il lettore a desiderare di proseguire la lettura e quindi di aspettare con un certo ardore, con una certa bramosia il numero successivo. Ecco, questo sicuramente è un grande elemento di modernità. Noi che siamo così dipendenti dalla serialità, soprattutto dalla serialità televisiva, no? Perché quella cinematografica è più difficile, su tempi anche più lunghi, e ecco, questo è un elemento che possiamo ritrovare nel lettore di un tempo accomunato allo spettatore di oggi. Poi ecco, ci tenevo a precisare frivolezza fino a un certo punto, perché comunque il periodo è un periodo complicato, il periodo da 40 sì, 30 sì. anni, quindi insomma.
No, ma infatti la grandezza secondo me il valore dell'autore si nasconde proprio in questo, ovvero è un abile narratore nel saper trasformare qualcosa di così complicato, di qualcosa così difficile da maneggiare in un'opera tendenzialmente mainstream. È quello che riescono a fare poi i grandi maestri, i grandi autori. Citavamo Spielberg qualche settimana fa. Il grande maestro, il grande genio è quello che riesce a rendere semplice qualcosa che semplice non è. Eppure in quella semplicità si nasconde l'arte allo stato puro. Quindi Dumas è senza dubbio un esempio, una pietra miliare come autore rispetto a questo aspetto. Irene?
Beh, sicuramente la capacità di narrazione, cioè, come hai detto tu, anche il saper mescolare bene gli eventi storici poi alla fiction, insomma alla finzione. E sicuramente anche gli intrecci tra i personaggi sono molto moderni, come hai detto tu, è vero, anche diciamo rileggendo la trama e vedendo insomma tutti questi intrighi mi ha fatto proprio pensare a Game of Thrones, quindi cioè, sicuramente questo è anche il motivo per cui sono state fatte così tante riproposizioni sia cinematografiche che appunto fumettistiche. Cioè, paradossalmente si potrebbe prendere la stessa struttura e trasferirla a un'altra storia, ecco, poi è una capacità che come abbiamo detto più volte anche durante i podcast è propria dei grandi maestri della letteratura.
Sì, parlavamo di adattamenti per il cinema e per la televisione. Vorrei far notare, ripescando un vecchio episodio della prima stagione che Fabrizio ricorderà, ovvero quello di 10 piccoli indiani, che non si capisce perché le produzioni televisive e cinematografiche debbano addolcire la pillola, perché tutti gli adattamenti cinematografici e televisivi dei Tre Moschettieri sono alquanto morbidi sul finale, usiamo questo termine, puntano all'happy end, al felici e contenti. Di conseguenza molti personaggi che muoiono nel romanzo in realtà negli adattamenti sopravvivono. Non vorrei citarne alcuni, se no sarebbe spoiler, ma parliamo di almeno 2-3 protagonisti o quantomeno 2 vice protagonisti o spalle di grandissimo rilievo. Personaggi che muoiono in maniera brutale, e questo comporta anche il fatto, e lo possiamo dire senza alcun dubbio, che i Tre Moschettieri, per quanto appassionante, per quanto mainstream, per quanto comunque un romanzo di intrattenimento puro, resta anche un romanzo drammatico, riallacciandoci a quello che diceva Fabrizio, ovvero che il periodo storico era quello, quindi non è che poteva finire tutto a tarallucci e vino. Quindi chiedo a Fabrizio e poi in seconda battuta sempre a Irene, come mai ci sia questo bisogno spasmodico nella modernità di rendere tutto più ovattato, tutto più tranquillo, quando poi alla base, se si vanno a prendere i romanzi di partenza, c'è poco di ovattato, anzi si va molto in profondità.
Ho come l'impressione che dietro ci siano purtroppo delle logiche di natura commerciale, cioè nel senso che un prodotto edulcorato è un prodotto che raggiunge il maggior numero di spettatori, quindi è scontenta il minor numero di spettatori. Quindi indorare la pillola è un po', ecco, diciamo, la versione generalista del veniamo incontro ai vostri gusti, alle vostre esigenze, intese come esigenze un po' omogenee, non un po' massificate. Ecco, penso che sia questo il problema, ecco, quello di cercare di non scontentare, cercare di acchiappare tutti, mentre ovviamente far morire dei personaggi decisivi o optare per un finale più drammatico, un approccio più divisivo, no?
Ok, Irene?
Vabbè, io non faccio testo perché io sono una fan del bad ending. Fan del bad ending, quindi io appartengo alla minoranza.
Posso confermare, basta leggere un romanzo, una storia, un fumetto di Irene e il finale è truce, drammatico, roba che in confronto anche Dumas, secondo me, è un autore che ha una visione ottimistica della vita, probabilmente.
Vabbè, questo non lo so, però sì, sicuramente sì, sono logiche commerciali, però poi chiaramente uno si chiede fino a che punto siano efficaci, perché cioè, è meglio fare una cosa che piace a tutti, che però forse non ha il coraggio di prendere proprio una posizione più netta, o è meglio prendere quella determinata fetta di pubblico? Ovviamente io non sono una casa di produzione, quindi non so rispondere a questa domanda, però io sono fan del bad ending, perché più, secondo me, è più vicino al reale.
Ok, poi, allora scusami, prima...
Lasciami...
Dimmi.
No, volevo solo aggiungere su questo punto, ovviamente dipende anche poi da chi lo produce.
Certo.
Perché ci sono diversi adattamenti della Disney, per esempio c'è quello del 93 con Charlie Sheen e Kiefer Sutherland... Poi c'è quello del 2004 con Topolino, eccetera. Ovvio che se lo prende
sì,
in mano
aspetta,
la Disney...
Aspetta. Allora facciamo così, leggiamoli tutti. C'è quello del 1909 addirittura di Mario Caserini, Tre Moschettieri. Poi quello del 1916 di Charles Swihart, sempre The Three Musketeers. Poi ci sta I Tre Moschettieri del 21 di Fred Niblo, La Maschera di Ferro del 29 di Alan Dwayne, che poi è stato rifatto... con Leonardo DiCaprio, vediamo quando, La Maschera di Ferro, dove sei? Eccolo qua, del 1998 di Randall Wallace con John Malkovich, Gabriel Byrne e Leonardo DiCaprio, appunto. Poi c'è quello del 39, sempre della Maschera di Ferro, quindi vari adattamenti. La Maschera di Ferro in realtà sarebbe Il Visconte di Bragelonne, se vogliamo dirla tutta, e non proprio I Tre Moschettieri, sarebbe il terzo episodio. C'è La Vendetta dei Moschettieri nel 1961, I Tre Moschettieri di Leicester nel 73. Poi arrivano quelli un pochino più moderni, facciamo un salto temporale, c'è I Tre Moschettieri del 1993, cioè, che è quello con Chris O'Donnell e con Oliver Platt che interpreta Porthos, e c'è invece il figlio di Sutherland che interpreta Athos. C'è D'Artagnan, che è orribile, del 2001 di Peter Hamas, con Tim Roth nei panni di Rochefort e Justin Chambers nei panni di D'Artagnan. Compaiono anche Catherine Deneuve nel cast, Stephen Rea e Mena Suvari. Ci sta Topolino, Paperino e Pippo, I Tre Moschettieri della Walt Disney del 2004. C'è The Three Musketeers del 2011, veramente un super guilty pleasure, diretto da Paul S. Anderson, e non è Paul Thomas Anderson, è la versione quella più commerciale di Anderson, quindi diciamo Paul Anderson, non Paul Thomas, questo è WS. Poi c'è la serie TV, come dicevo, che è una serie televisiva britannica del 2014, e non ultimi, Moschettieri del Re, la penultima missione, Tutti per uno, uno per tutti, di Giovanni Veronesi, quindi titolo d'apertura e sequel del 2018 e del 2020. Facciamo così.
Soprassediamo.
Facciamo così. Adesso io faccio una domanda a voi, una a testa diversa, e poi ne fate una voi a me, in quanto, diciamo, sono quello più appassionato e fan di Dumas e dei Tre Moschettieri. A Fabrizio chiedo cosa rende, visto che comunque hai ascoltato il libro, anche se non nella versione completa, cosa rende speciale Dumas dal punto di vista puramente stilistico. Mentre a Irene chiedo, da fumettista e sceneggiatrice di fumetti, come hai vissuto I Tre Moschettieri in versione fumetto? Cosa lo ha reso speciale in versione graphic novel, diciamo così? Vai, prima voi, poi mi aspetto una vostra domanda di riflesso.
Beh, dal punto di vista dello stile raffinato, elegante, insomma, di mai un chiosatore straordinario.
Vecchio stampo, un po' tipo Manzoni.
Sì, quindi ecco, insomma, c'è una brillantezza dei periodi, delle scelte lessicali, che insomma, la lascia veramente estasiati. Quindi, che vuol dire, c'è un autore straordinario e non per niente ne parliamo ancora oggi e non per niente i Tre Moschettieri hanno avuto la fortuna che hanno avuto nel corso del tempo, non soltanto per la vicenda ma anche perché insomma, nel modo in cui è stata raccontata è consegnato alla storia, alla leggenda, insomma alla letteratura.
Ok, Irene?
Allora, vabbè, chiaramente nella versione a fumetti il testo viene un po' meno per forza di cose. Anzi, non per forza di cose, perché non è scontato. Vabbè, a volte però, anche i testi dei fumetti, insomma, sono molto letterari.
Sì, sì, però sono le immagini a parlare. Quindi, sì. qual è stata la sensazione di queste immagini che vanno a traslare le parole di Dumas?
No, è interessante, secondo me, un adattamento a fumetti è anche complicato a volte, perché comunque ci sono scene dinamiche da rappresentare, secondo me come per qualsiasi adattamento, anzi forse nella versione a fumetti è ancora più complicato, perché chiaramente è tutto racchiuso nello spazio delle vignette, quindi devi proprio scegliere bene cosa far dire ai personaggi, cosa diciamo i pezzi più importanti, devi selezionarli bene, quindi sicuramente è un lavoro complicato, però ricordo che quando lo lessi ebbe un impatto abbastanza forte su di me, quindi sicuramente era una versione ben riuscita. Ora non riesco a ricordare quale fosse di preciso, però mi ricordo che insomma era fatta bene, questo sicuramente.
Va bene, dai, domanda vostra a me. E poi io vi faccio un'ultima domanda provocazione che magari rilancerà anche in vista della terza stagione, della quarta stagione del Lettore Rampante, quindi una sorta di domanda trabocchetto. Dai.
Parto io, allora. Come definiresti l'approccio di Dumas ai personaggi femminili, che sono comunque decisivi in tutta la saga?
Secondo me è un approccio da grandissimo maestro e anche da scrittore uomo, che non è facile, perché lo ribadisco, l'avevo già detto in precedenza, secondo me non è facile quando un autore uomo, un autore maschio traccia e descrive personaggi femminili e viceversa quando un'autrice, scrittrice deve andare poi a raccontare la psicologia maschile. Secondo me Dumas fa un lavoro incredibile, anche perché i personaggi femminili sono molto sfaccettati, molto diversi tra loro, con delle caratteristiche, con delle personalità e anche con un modo di agire politico e narrativo che le rende fondamentali, ma veramente fondamentali. C'è Costanza, c'è Anna, c'è chiaramente Milady, che è quella che spicca rispetto a tutte. Ma ognuno dei personaggi femminili è cruciale. Ecco, questo è uno dei grandi motivi per cui Dumas resta tutt'oggi un maestro indelebile della scrittura e della narrativa mondiale. Riesce perfettamente ad amalgamare i personaggi tra loro, ma non solo. Non si percepisce il personaggio secondario e quindi, escluso D'Artagnan, che è veramente no, l'eroe, il viaggio dell'eroe, il protagonista, gli altri sono un cast corale incredibile a supporto della storia e a supporto di D'Artagnan. E Milady, Costanza e Anna sono fondamentali, sono la pietra incastonata nel giusto momento, nei giusti spazi. Quindi devo dire che sono innamorato dei personaggi femminili di Dumas. di Milady in primis, perché chiaramente se Athos è il mio personaggio preferito, è chiaro che Milady è l'altra faccia della medaglia, quindi è inevitabile. Irene?
Beh, io farò una domanda un po' più emotiva, visto che comunque è uno dei tuoi libri preferiti. Cosa ti affascina di più della figura del moschettiere? Perché comunque il moschettiere è anche una figura storica. Peraltro questa cosa non è stata detta, però appunto Dumas prese spunto da delle memorie che erano state scritte da un vero moschettiere dell'epoca, quindi è tutto mescolato, insomma, tra fiction e verità. Quindi...
Sì, sì, come avevo detto prima, esattamente, la verità, la realtà dei fatti, la cronaca che incontra e sposa la fiction. Io adoro il moschettiere come adoro la figura del pirata, sono due figure letterarie e cinematografiche che porto nel cuore. Il moschettiere mi ricorda un po' la figura del cavaliere Jedi cinematografico, anche perché sono arrivato molto prima a Star Wars, ed è nella mia maturità letteraria che ho letto i libri di Dumas e dei Tre Moschettieri. Quindi la figura del moschettiere, oltre alla bellezza della cappa e della spada, dei duelli, dei dialoghi mentre si duella, il fascino della spada, è tutta una questione molto più profonda e non solo concettuale, però devo dire che la figura del moschettiere mi affascina per il suo codice d'onore, per il suo codice morale. È una figura che spesso si lega all'onestà morale, che si lega al coraggio, alla voglia di difendere i più deboli, di combattere per una giusta causa, perché poi spesso D'Artagnan, Athos, Porthos di questo parlano: combattere per una giusta causa, perché per una giusta causa, per un giusto ideale, si può morire, si può combattere fino alla fine. No, è quello che dice un po' anche V for Vendetta, un altro graphic novel che abbiamo trattato negli episodi della prima stagione. Le idee, come dice V, sono a prova di proiettile, e i Tre Moschettieri sono un po' come V, lottano per il bene del popolo, lottano per una politica migliore, lottano per la Francia. Loro lo dicono più volte: noi non lottiamo per il re, noi lottiamo per la Francia, perché il re è parte della Francia. Quindi è una figura, come dicevo prima, per quanto riguarda Athos, politica, sociale e filosofica. Di conseguenza è affascinante, è appassionante, che poi per certi versi è il ribaltamento del pirata. Come per Milady e Athos, il pirata è l'altra faccia della medaglia, invece è l'uomo che, no, sfida il mare aperto, che non ha regole, che decide, no, di rischiare la propria esistenza per il tesoro, per la gloria. Quindi diciamo che il pirata mi conquista per la sua avidità, per la sua superbia e per il suo coraggio volto però in una certa direzione, in una direzione smargiassa. Invece il moschettiere è più sociale, è più l'uomo del popolo, è quello che combatte per i diritti. Quindi sono questi i motivi che mi affascinano particolarmente. Spero di avervi soddisfatto con le mie risposte lunghe. Vi faccio io una domanda per chiudere questo episodio. Potevo scegliere il Conte di Montecristo. L'ho quasi finito, sono arrivato verso la fine, devo dire che ho fatto molta più difficoltà rispetto ai Tre Moschettieri, però l'ho quasi terminato. Potevo scegliere il Conte di Montecristo. Secondo voi, uno, perché ho scelto i Tre Moschettieri e non solo per il mio amore rispetto alla figura del moschettiere, e due, secondo voi nella storia Dumas viene ricordato maggiormente per i moschettieri o per il Conte di Montecristo? Perché ci sono molti critici e molti lettori che ritengono il Conte di Montecristo il vero capolavoro di Dumas, e io credo, avendolo comunque letto, che per certi versi il Conte di Montecristo sia superiore da un punto di vista puramente linguistico e strutturale. Però l'avventura, i duelli dei Tre Moschettieri, per quanto mi riguarda, sono insuperabili, imbattibili. Fabrizio, Irene.
No, stavo pensando adesso a proposito della tua citazione, del fatto che ricordavi che i moschettieri combattono per la Francia. E, credo che il motivo per cui i tre moschettieri, secondo me, vengono ricordati di più rispetto al Conte di Montecristo è proprio per il loro contenuto politico. Anche perché c'è un'interpretazione della vicenda dei moschettieri che è un'interpretazione che probabilmente non è storicamente accurata, nel senso che l'Ottocento è il secolo in cui nasce il nazionalismo e quindi ovviamente l'etichetta nazionalista Dumas l'ha utilizzata trasferendola nei due secoli precedenti, e questo è probabilmente quello che ha sancito anche il successo dell'opera anche all'epoca, no? Cioè quello di sfruttare l'onda di un'ideologia che era l'ideologia trionfante del secolo, del XIX secolo. E quindi credo che il motivo sia questo, soprattutto. Il Conte di Montecristo è più un'opera introspettiva, anche se non l'ho mai letta, però perlomeno così viene raccontata, così viene descritta.
Sì, sì, no, ti do pienamente ragione. È un'opera puramente introspettiva. È un libro sull'io, sulla ricerca della vendetta, sul rapporto personale con le persone che ci circondano, sia quelle che ci vogliono bene che quelle che ci vogliono male. Chiaramente anche lì c'è un tessuto storico, sociale dell'epoca, però non così politico come quello dei Tre Moschettieri, perché i Tre Moschettieri sono dentro la situazione politica. Invece il Conte di Montecristo ci passa quasi attraverso e la vive esternamente quella situazione, perché lui è più concentrato sulla vendetta con la V maiuscola. Irene?
Beh, io penso che venga maggiormente ricordato per i Tre Moschettieri, perché cioè, mi è capitato proprio esperienza personale, non tutti ricollegano il Conte di Montecristo a Dumas, mentre la maggioranza, insomma, la maggioranza chiaramente conosce la figura del Conte di Montecristo, però magari non si ricorda chi è l'autore. Succede questo. Invece, tendenzialmente sì. I Tre Moschettieri, probabilmente anche un'opera più diffusa. Non so se poi ci mettessimo a confrontare gli adattamenti del Conte di Montecristo e dei Tre Moschettieri chi vincerebbe, però insomma i Tre Moschettieri ha avuto tantissime declinazioni, quindi secondo me viene ricordato maggiormente, c'è una spanna in su per i Tre Moschettieri e poi secondo me sì, sono due romanzi molto diversi, perché ecco, il Conte di Montecristo già dal titolo è comunque incentrato su un protagonista, quindi sulla sua ricerca di vendetta, sulla sua storia, mentre i Tre Moschettieri già rimanda comunque a una dimensione corale e anche a dei valori tutto sommato, non so se dire più positivi, perché comunque se io penso ai Tre Moschettieri penso veramente al concetto di amicizia e anche a quello che dicevi insomma prima, alla fede, ai valori, alla...
Sì. Sono d'accordo con quello che dici, anzi credo proprio che la grandezza del Conte di Montecristo sia risieda nella sua problematicità. È un romanzo forse più complesso perché, come diceva Fabrizio, parla dell'io, parla di una psiche molto più contorta, perché parliamo di un uomo che è stato in prigione per tantissimi anni e costruisce la sua vendetta grazie all'aiuto di un mentore particolare. È un romanzo molto più problematico. Da questo punto di vista, I Tre Moschettieri scorre molto di più e, per quanto sia aulico in alcuni momenti, in alcuni passaggi, è molto più mainstream. Ecco, già il fatto, e io ve lo dico tranquillamente e lo ammetto, già il fatto che abbia letto con grande facilità due tomi dei Tre Moschettieri, mentre invece con un singolo tomo del Conte di Montecristo ho faticato molto di più, la dice lunga. Credo proprio che da un punto di vista stilistico il Conte di Montecristo sia un libro forse migliore, più problematico, ma non per forza più bello. Lo ribadisco, la semplicità non è un termine negativo per quanto mi riguarda. Quindi è un tema aperto, quindi la provocazione era: magari tratteremo il Conte di Montecristo nella terza stagione del Lettore Rampante. Torneremo su Dumas, perché dopo i Tre Moschettieri ci sta un bel Conte di Montecristo da 40 minuti via podcast. Va bene, io vi ringrazio, vi diamo appuntamento e ai nostri Fight Book a fine aprile, a maggio e a giugno, e poi vi diamo appuntamento alla terza stagione del Lettore Rampante a partire da metà settembre, sempre su Spotify, e quando sarà possibile, quando ci andrà, anche tramite video podcast sul nostro canale Facebook. Io ringrazio Fabrizio Maggi.
Ciao a tutti.
E ringrazio anche Irene Caltabiano.
Ciao a tutti e buon ascolto.
Buon ascolto e un saluto dal sottoscritto Riccardo Iannaccone. Seguite Re Artù Edizioni su Facebook, su Instagram, reartuedizioni.com, il nostro sito, e ovviamente Il Lettore Rampante su Spotify, su Google Podcast e su Apple Podcast. Alla prossima, ciao!